giudicare questo anno l'approfondimento della dottrina, che non comincerà stasera, ma comincerà la prossima volta, ma per vedere come la dottrina in sé è stata illuminante per trovare quello che faticosamente le neuroscienze stanno trovando oggi. Chiaramente certi argomenti saranno difficili, perché naturalmente bisognerà parlare di come è fatto il cervello, della struttura, eccetera, e della struttura anche della mente. Però insomma io spero che con quello che abbiamo seminato in questi anni, con qualche maggiore volontà di carezza da parte mia, si possa procedere. Io resto sempre quello che sono sempre stato, un operaio nella villa del Buddha, e che lavora perché crescano i grappoli, anche quando molte volte so di non poterli vedere maturi e non poterli mangiare, ma diciamo la mia grande soddisfazione è comunque lavorare nella vigna. Ora, stamattina una persona che non posso così nominare, mi ha fatto una domanda terribile. È stata una persona che si trova in un momento di difficoltà e mi ha fatto una domanda veramente brutta. Mi ha detto: secondo lei, maestro, ma la morte puzza? Una domanda che mi ha fatto molto riflettere, perché non è la morte che puzza, è la vita che puzza. Qualunque cosa noi facciamo con il nostro corpo caduco, con il corpo apparente che abbiamo, con l'illusorietà di questo mondo, basta non lavarsi 2 giorni, basta lavarsi 2 giorni, o sentire le secrezioni che emettiamo, o il tipo dell'infinità di odori repellenti che eliminiamo, quanto si può dire che la vita puzza? Se uno non va nell'atelier di Chanel e si prende il Chanel numero 5, dubito molto che pensi che la vita non puzzi. Perciò diciamo, che cosa rende questa vita degna di essere vissuta, anche se essa puzza, è piena di problemi, è piena di intrighi, è piena di cattiverie, è piena di malizia, è piena di calunnie, è piena di ogni sorta di avversità e di nodi. Rende questa vita vivibile perché la vita non è la vita del corpo, è la vita della mente, del principio del continuo mentale. Noi praticamente abbiamo un obiettivo che è uguale per tutti, e l'obiettivo è l'ultima stazione che per alcuni purtroppo è a poca distanza dalla stazione di partenza, per altri è ben distante dalla stazione di partenza, ma resta il fatto che è sempre uguale. L'ultima stazione si chiama morte. E questo renderebbe tutto estremamente triste, estremamente invivibile, invivibile, perché questo ci terrorizza. Specialmente sapendo che noi dobbiamo arrivare sempre e sempre sicuramente all'ultima stazione, che è la morte. Ma non solo questo ci terrorizza, perché viviamo con persone che molte volte rendono il viaggio estremamente complicato e difficile, è difficile. Per noi abbiamo un grande vantaggio di avere una bussola grandissima, che non è solo la nostra intelligenza, che pure è una grande bussola, ma è praticamente il Dharma, è il Dharma, cioè praticamente l'insegnamento del Buddha, l'insegnamento del nostro maestro. Questo fa sì che noi possiamo stravolgere completamente questo pensiero doloroso di pensare che il nostro obiettivo è la morte, perché il nostro obiettivo invece è il viaggio. Di conseguenza, un fedele dell'illuminato non pensa mai alla morte, perché la morte non è altro che un momento di passaggio in questa vita illusoria, in questo sogno che noi viviamo, questo sogno ad occhi aperti, che ci porta in un altro, in un'altra dimensione. Ed è naturalmente il momento, è il viaggio in cui noi abbiamo due vantaggi. Il primo vantaggio è di conoscere il Dharma, e non è a tutti che è toccato conoscere il Dharma. Stavo proprio pensando l'altro giorno che la maggior parte delle persone che sono vissute in questo mondo, Dharma ne ha conosciuto poco, ne ha conosciuto poco. Noi abbiamo la fortuna di avere un insegnamento, aver avuto un insegnamento, di cui io sono un anello debolissimo e del tutto insufficiente, dell'insegnamento del Dharma, che permette di avere questa bussola in questa giungla, in questo difficile mondo e ancora più difficile e pericoloso universo, per poter fare un processo alchemico di trasformazione mentale. Noi nasciamo in questo mondo figli di genitori che ci hanno amato e non ci hanno amato, e in tutto ci hanno fatto opera loro, nel bene e nel male. Purtroppo molte volte, per loro incipienza, per loro negligenza, per loro difficoltà, non sempre, quasi mai, voglio dire, per cattiveria, ma certamente per impreparazione, per insicurezze, per difficoltà che loro stessi avevano affrontato, noi ci troviamo a nascere in questo mondo pieni di problemi, di difficoltà, di nodi karmici, di nodi nel corpo sottile dei chakra, che solo attraverso la luce del Dharma noi possiamo sciogliere. E allora che cos'è questo Dharma? Questo Dharma è una parola che noi utilizziamo con due significati. Il primo significato è quello usuale, e che sarebbe l'insegnamento del Buddha. L'insegnamento del Buddha, e questo è una cosa enorme. Forse solo questo significato basterebbe a sufficienza. Ma è un altro nascosto, tanto che noi diamo all'insegnamento di Buddha, scriviamo Dharma con la lettera maiuscola. Ovviamente Dharma non esiste, come voi sapete, scritto così, si pronuncia così e si scrive in Devanagari, che è la lingua col quale è scritto il sanscrito. È scritto il sanscrito ed è una lingua che non si legge come la nostra, non è una lingua romanza, è una lingua a caratteri alfabetici difficilissimo da leggere, proprio non sono caratteri alfabetici, ma sono segni difficilissimi da leggere, però che rendono questa lingua perfetta. È la lingua degli dei e dei serpenti, nel significato che gli dava Nagarjuna, diciamo, Shadeva, che Naga, no? Uno sono gli dei, altri sono i serpenti, che non hanno significato nella dottrina giudaico-cristiana, assolutamente. E questa dottrina, questo scritto si legge Dharma, ma veramente il maestro che insegnava, non in sanscrito, perché la lingua dei grandi intellettuali indiani, nessuno l'avrebbe capito insegnando in sanscrito, insegnava in una lingua che era un dialetto che si parlava nella regione di Benares, un dialetto magariano si dice, che noi è conosciuto come lingua pali. Perciò il maestro non parlava di Dharma, ma parlava di Dhamma, che è come si dice Dharma in lingua pali. Ma Dharma, diciamo, è l'insegnamento del Buddha, ma ha un significato recondito, come tutta la dottrina nostra, che ha sempre un significato recondito, il segreto, significa particella virtuale. Ed è appunto quelle particelle virtuali che, unendosi e disunendosi in continuazione, nel vuoto, formano questo mondo illusorio, che appunto non esiste in sé, perché solo frazioni di Dharma che si uniscono, piccolo e si digeriscono in continuazione. Noi non abbiamo nessuna capacità di vedere le particelle virtuali come sono, ma se le potessimo vedere, vedremo questo mondo esattamente com'è, non certo come lo vediamo, ma assolutamente fatto di particelle elementari, e che sono appunto vivono in un mondo molto diverso da quello in cui viviamo noi, ma è il nostro mondo, il nostro vero mondo. Non esiste, siamo formati sì di atomi, è vero, ma gli atomi non sono assolutamente strutture indivisibili, sono strutture che sono composte di nucleo ed elettroni, e quegli elettroni non sono fatti come in maniera strutturata si insegnava, cioè come il Sole e i pianeti che girano intorno all'orbita, assolutamente no. È tutta una serie di complete piroette elisoidali che si formano intorno e costituiscono gli elementi base di questo Dhamma o Dharma, che poi forma questo mondo illusorio. Questo mondo illusorio è assolutamente apparente, perché non esiste per quello che noi vediamo. L'unica cosa che esiste al di fuori di tutto è la luce, che è il punto di riferimento e di fine di tutto l'universo, È quello che esiste come principio fondante, noi lo chiamiamo chiara luce pura, ma esiste come principio fondante della fisica. Nessuna cosa può essere in questo mondo interpretata senza la luce. La luce non è quello che noi pensiamo sia la luce, così come la luce di queste lampade a neon, anche questa in qualche modo è luce, ma non è questa luce, questo è un effetto fotoelettrico di bassa qualità. Ma tutto quello che costituisce questo mondo è l'energia, Questo mondo, non solo questo mondo nel quale noi adesso siamo e calpestiamo, ma l'intero universo che rappresenta il nostro mondo è formato da energia. Questa energia, voglio dire, è qualcosa da cui questo universo è nato e che piano piano si trasformerà, perché tutto si trasforma, perché niente esiste stabile, tutto è impermanente, come insegna il Buddha. Perciò la prima cosa da sapere è che tutto questo mondo è formato da energia. Ma noi dice, ma tutto questo, io lo tocco, questa colonna, non è fatta di energia. Eh no, è fatta di energia, solo che è nascosta nella materia. Perché materia ed energia sono la stessa identica cosa. E c'è un potenziale nella materia per formare energia enorme. Da una pena bio, per dire, potrei far saltare in aria l'intera città di New York, se solo qui avessi possibilità di fare la fissione degli atomi di quella penna a bilo, oppure meglio ancora potrei dare energia alla città di New York per 20 anni. Però all'inizio di tutte le cose, quando prima che questo universo esistesse, esisteva solo un'energia che si è trasformata in adatte condizioni in materia. È tutto quello che noi vediamo, i corpi celesti che noi osserviamo, la terra che calpestiamo, queste sedie dove voi siete seduti, questo bastone che vi sorregge, il materiale di questi occhiali e i nostri corpi, sebbene non si possa non credere, sono fatti di quella materia di cui sono fatti i sogni e le stelle, perché noi deriviamo proprio dalla roboante esplosione di queste supernove, che a sua volta derivano appunto da altre stelle, e queste stelle derivano appunto dal Big Bang, cioè dalla prima esplosione della luce. Ma niente di quello che noi vediamo esisterebbe per com'è senza la possibilità che ci sia la luce. La famosa equazione di Einstein, possibile perché dice E l'energia è uguale per massa, cioè la materia pesante, la massa, no? Quella per C al quadrato. C vuol dire celeritas in latino ed è la velocità della luce. Tutto esiste perché esiste la luce. Senza la luce non esisterebbe né energia, né materia, né nessun'altra cosa. E questo principio fondante che è la luce è un principio che noi esseri umani ben abbiamo presente, anche se confusamente nella nostra mente. Ed è quello che non si riesce a capire. Non si riesce a capire come non si capisca facilmente un discorso sulla luce dal momento che, diciamo, noi non sei trasparente, non sei limpido, questa cosa è oscura, questa cosa è opaca, mi sono schiarito le idee, capito? Tutto quello che noi abbiamo come fondamento della nostra intelligenza, della nostra visione dell'universo, è fondato sulla chiarezza, proprio sulla chiara luce, solo che non abbiamo consapevolezza, perché abbiamo dentro di noi solamente un piccolo barlume di quella chiara luce, che è la chiara luce figlio, capito? La chiara luce figlio, che è quello che poi ci portiamo in questo mondo, col nostro corpo grossolano, con il nostro corpo apparente, dentro di noi abbiamo un corpo sottile e nell'esercizio tantrico anche un corpo sottilissimo, che consente di avere questa piccola entità di energia pura, un'energia totalmente abbagliante, luminosa, da sembrare bianca, ma non è affatto bianca, perché una luce bianca, quindi sembra così, ma non è assolutamente. E questa luce è la bodhicitta, cioè la goccia essenziale, il tilè, si dice, che noi portiamo dentro di noi nel corpo sottile e che ci serve per la trasformazione della mente, per passare da questo mondo e fonderci con quella luce dalla quale tutto inizia e tutto finisce. Ecco, il maestro ha capito prima di tutti che se noi facciamo questo processo alchemico di trasformazione, di assimilazione con la luce, non c'è nulla che si possa fare paura, perché il buio non è altro che assenza di quella luce. Ma il buio esiste nella nostra mente solo quando non c'è la luce della consapevolezza, e la luce della consapevolezza si può ottenere soltanto con la luce del Dharma, perché il Dharma che insegna come ottenere la luce della consapevolezza. Moltissimi uomini hanno avuto grandi coscienze, grandi aperture mentali, ma praticamente senza il Dharma non si può avere vera consapevolezza, perché la consapevolezza si può avere solamente se si pratica lo duplice sentiero. Ed è questa la cosa più importante di tutti. Perché il maestro aveva capito che bisogna partire da una visione diversa della realtà fattuale, quella che si chiama realtà convenzionale, per cui bisogna avere il coraggio di non vedere le cose così come sono apparenti, perché sennò tutto quello che noi abbiamo sempre conosciuto sarebbe stato così com'è, saremmo ancora all'età della pietra, se niente potesse cambiare la nostra mente. Invece molto è stato mutato, però poco è stato mutato mentalmente. Soltanto con la dottrina del Dharma noi possiamo operare quel cambiamento profondo che ci può portare da questa vita, che pulsa appunto, al Paranirvana e alla suprema illuminazione, con un processo alchemico nel quale noi riusciamo a togliere dalla nostra mente grossolana, quella che ci hanno dato i nostri genitori, tutte le maculazioni, tutte gli oscurantismi, tutti gli oscuramenti, tutte le maculazioni che si chiamano Klesa in sanscrito e Gnomon in tibetano, che possono, diciamo, messe sopra questa mente luminosa, la natura luminosa, naturale della mente, impedire agli altri e a noi stessi di vedere la sua naturale limpidezza e trasparenza, la sua naturale brillantezza, la sua naturale lucentezza, la chiarezza, in poche parole, la chiarezza. Invece, tolti gli gnomon, che sono tantissimi, tantissimi, sono più di 1000, ma i principali sono 52, e ancora di più, i principalissimi, non si potrebbe mai dire in italiano, sono appunto la paura, la rabbia, l'odio, la gelosia, l'orgoglio, l'invidia, tutte cose che noi esseri umani proviamo o abbiamo provato. Tutte queste emozioni distruttive che permettono di fare molto del male a noi stessi e molto del male agli altri. Ma sin quando perduriamo in questa via, nessuno duplice sentiero e nessuna via è percorribile. Perché noi possiamo percorrere una via diversa, bisogna che liberiamo la mente da questi oscurantismi, da queste cose. Molte volte è difficilissimo, perché naturalmente essere nati in un ambiente pieno di rancore, di rabbia, di odio, in genitori che non dovevano mai stare assieme, certo può essere molto doloroso, è un karma negativo, un debito karmico alto, ma niente non è possibile, niente non si può trasformare. Diceva il Huineng, il sesto patriarca del buddismo Chan, un buddismo cinese, che è un buddismo molto raffinato e molto di elevata qualità, che era stato fondato dal grande Bodhidharma quando il buddismo passò l'Himalaya, e dal buddismo indiano, legato alla dottrina degli Arhat, divenne un buddismo transhimalayano con la nuova dottrina mayanica. Lui diceva che si può essere illuminati solo sentendo il battito, il suono del battito di una sola mano. So che è una provocazione, ma per capire che basta sciogliere un nodo essenziale del sistema per poter cambiare tutto. Se no, si è continuamente vittime, vedremo dove nasce il problema, per dire della rabbia, che mi ricordo mi aveva impressionato, perché l'ideogramma cinese che si dice Nu è un soldato che prende una ragazza con la coda di cavallo dentro una casa dove evidentemente questo soldato è entrato durante un'incursione militare e la trascina violentemente con sé, per cui in quel momento la rabbia ottiene un processo di identificazione. Cioè, tu non provi rabbia, ma sei la rabbia. Tu non provi l'odio, ma sei l'odio. Tu non provi, capito, la paura, ma sei tu stesso la paura. Ed è così, in questo modo, non si può assolutamente vivere. Ecco perché dedicheremo quest'anno a approfondire questi temi, come si fa a mandare via gli oscuramenti, l'ansia, l'angoscia, la paura, la rabbia, l'odio. Perché, concludo, prima di fare una breve meditazione, voi vedete le nostre statue, che sono pure rappresentazioni, non è niente esistente in sé, però hanno una cosa bellissima, hanno questi mudra, cioè queste espressioni manuali, diciamo così, espressioni della mano, in cui il primo è appunto una mano messa quasi in vicinanza della spalla, mano aperta, che significa che il primo mudra è allontanare la paura. Senza allontanare la paura non c'è niente da fare. Qualunque cosa possiamo fare, qualunque lettura possiamo leggere qualunque maestro possiamo sentire non servirà a nulla, perché la paura vincerà sempre, ci attanaglierà, ci renderà nemici degli altri, ci renderà sempre allerta contro gli altri, ci chiuderà in una torre sempre più chiusa, sempre più difesa, e naturalmente un sistema iperdifensivista, voi sapete che è un sistema iperaggressivo. Non è che difendersi molto giova, perché difendersi molto vuol dire essere molto aggressivi. Se il Buddha illuminasse Trump, quello capirebbe, ma non capisce. Lui vuole chiudersi, vuole difendersi, e non sa che più si difenderà, più diventerà aggressivo, sino a distruggere se stesso. Ma vuol dire che il suo karma è così, lui che deve essere felice, ma io non lo vedo troppo felice con uno che è costretto a prendersi le pastiglie per la pressione arteriosa, e questo già è un cattivissimo segno, perché vuol dire che è molta rabbia repressa. Uno che sta sempre parlando degli altri, che vuol dire che ha paura. Uno che rinfoca l'odio nelle persone, e ciò vuol dire che non c'è niente di buono dentro di te, perché o il suo pittore che si abbondanza cordis, la lingua parla dell'abbondanza del cuore, no? Se hai veleno e odio, butti fuori veleno e odio. Magari convincerà quei miserabili persone che lo votano, però insomma, voglio dire, bisogna trasformarsi, non si può creare odio, separazioni, divisioni e questi ambientalismi. Perciò bisogna allontanare la paura. Il secondo, però non basta allontanare la paura, vedete, il secondo mondo è fatto da una mano che si tende così. Certe volte la mano si mette in questo modo per ragioni così di estetica della statua, ma di fatto la posizione è per la faccia palmare della mano, no? E vuol dire apertura mentale. È chiaro che non basta allontanare la paura, bisogna avere grande apertura mentale, perciò bisogna combattere i condizionamenti, bisogna capire che bisogna eliminare gli effetti solo eliminando le cause con cause e condizioni che li producono. Bisogna distruggere i paradigmi, le cristallizzazioni, tutto quello che è profondamente nascosto in noi e che sembra così integro, un segno di una persona estremamente onesta, e invece è segno di banalità, di adeguamento al pensiero comune, proclamazione del pensiero debole. Invece l'apertura mentale non deve avere paura di niente, a condizione del terzo mudra, che è questo da mano profondamente approfondita verso la terra, vuol dire fondamento della dottrina. Fondamento della dottrina non nell'insegnamento del Buddha, ma fondamento nel Dharma, che vuol dire vedere le cose come sono, secondo l'insegnamento del maestro e secondo l'insegnamento della fisica più avanzata di questo universo, che l'unica cosa assoluta è che tutto è relativo. Perciò bisogna capire che tutto non ha un fondamento assoluto e che bisogna adattare la mente in continuazione al mutamento che le cose, le persone hanno. Chiunque si voglia sposare, voglia stare con una persona o altro, deve capire che deve adattarsi al mutamento di questa persona, come quella persona si deve adattare al suo mutamento. Solo così si può crescere assieme, si può accettare i difetti, si può cambiare i difetti, si può vivere per quanto è possibile serenamente, ognuno vivere la propria esistenza. Anche se io, sapete, io sono sempre ironico e di conseguenza cito Confucio quando si mette con una persona, no? C'era Confucio che se fai in guerra prega una volta. Se vai per mare, prega due volte, se ti sposi, prega tre volte. La sequenza, capito? Quello che mi ha sempre molto colpito nel pensiero di Confucio, che i cinesi antichi avessero più paura di andare per mare che andare in guerra. Che andando in guerra pregavano una volta, per mare due volte. sicuramente navi che erano molto. E loro dicono che se questo avviene, cioè l'allontanare la paura, l'apertura mentale, il fondamento nella dottrina è naturalmente la cosa più importante insieme alle altre, cioè l'accoglimento critico, cioè essere pronti ad accogliere il pensiero di chiunque, le idee di chiunque, l'ideologia di chiunque, però criticamente, cercando di valutarle, come dice il maestro nel suo ultimo discorso fatto all'elite dei suoi allievi, quando Morenga cucina gara, si trova che sa che deve entrare al padre Nirvana, si è reclinato sul lato destro del corpo, ormai morente, e dice: non crediate alle parole di nessuno, anche se vi danno che le ho pronunciate io stesso, ma ogni volta che vi danno qualcosa, guardate se queste parole sono usate per manipolarvi, per cercare di ottenere qualche cosa da voi, per riuscire a in qualche modo sottomettervi, per farvi del male, o se invece sono parole benefiche, parole che riscaldano il cuore o aprono la mente. Solo allora, dopo averle ben valutate, accettatele e siate sempre luce e guida a voi stessi. Capito? Luce e guida a voi stessi. Dopo aver naturalmente ben, diciamo, metabolizzato la luce dell'anima. E poi alla fine l'ultimo mudra è quello che voi vedete, che hanno invitato gli americani, che è uno dei che è così, e dice: se così succede, tutto va bene. Dovrete trovare questo pessimo, ok, ma insomma, siamo compassionevoli. Bene. Allora, in questo modo, ripeto, noi dobbiamo procedere, perché noi abbiamo un grande obiettivo quest'anno, quello attraverso la meditazione, la visualizzazione, l'insegnamento, di trasformare la mente, ma di capire anche quali sono i nodi che sono dentro di noi, dentro il nostro corpo, dentro il nostro cervello e talvolta anche nella mente, anche nelle menti più raffinate, come questi nodi si possono sciogliere. Perché il nostro compito fondamentale è di sciogliere i nodi e di rendere quello che è complesso, che in sanscrito significa con molte pieghe, renderlo semplice, che vuol dire con una sola piega. Certo, quello che è con molte pieghe è veramente tutto avviluppato in se stesso e non si capisce nulla. Capito? Bisogna che con le nostre tre porte, il cuore, la parola e la mente, noi operiamo a questo scopo. Adesso facciamo 10 minuti di meditazione che Angela, come si dice, segnerà, 10 minuti di semplice meditazione, io dirò solamente 30 secondi per quelli che non sono mai venuti, le cose fondamentali come si deve praticare. Secondo l'insegnamento del suo Santità il Dalai Lama, non abbiamo bisogno di una posizione del loto o del semiloto o di quelle posizioni che si vedono nei film. Secondo la sua Santità il 14° Dalai Lama passa a sedersi sulla sedia, meglio ancora una sedia che abbia lo schienale diritto, poggiare bene la schiena sulla sedia, abbassare quanto più possibile la testa senza modificare la posizione del tronco, chiudere gli occhi, meglio ancora socchiudere la bocca, mettere appunto le mani in posizione d'accoglienza, cioè la mano sinistra sotto, la mano destra sopra, all'altezza delle pube, con i pollici che si toccano o non si toccano, come se avessero un sottile foglio di carta fra loro, le due gambe, diciamo, parallele con i piedi allineati. Ci spiegheremo la prossima volta quale importanza ha questa postura. Dopodiché bisogna inspirare molto, molto, molto lentamente solo dal naso respirare molto, molto, molto lentamente, sempre dal naso, cercando di concentrarsi, per quello si chiama respirazione o mobilitazione univoca, sul tocco dell'aria che entra e esce dal naso. Una volta che voi siete concentrati sul tocco dell'aria che entra e esce dal naso, la mente purtroppo vagherà in tanti pensieri, emozioni, sensazioni e percezioni. Non fa nulla, è la situazione ordinaria della mente. Bisogna semplicemente non essere distratti e richiamare la mente sempre al tocco dell'aria che entra e esce dal naso, ripetendo: questo è un pensiero, quando compare un pensiero, ed essere di nuovo concentrati. Non una volta, non 10 volte, non 1000 volte riusciremo a non distrarci, ma vedete che alla fine ci riusciremo. Facciamo 10 minuti di perfetto silenzio, come diceva Gianna, di nobile silenzio. vi auguro buona notte, ci vediamo martedì prossimo.
Grazie.